gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli, sempre dalle 12 alle 13 ogni giorno qui su Radio Marte. Chi vi parla è Gianluca Gifuni, c'è Tony Mola in regia, saremo insieme sino alle 13 quando poi arriverà Marte Sport Live. I temi del giorno: Osimhen, dopo la tripletta con la Nigeria, potrebbe tornare nelle prossime 24 ore e già mettersi a disposizione di Garcia per il match di sabato sera contro il Genoa per la quarta giornata del campionato di calcio di Serie A. Problemi muscolari per Politano, che non sarà del match dunque sabato, ci saranno delle terapie per lui. Lindstrom, Raspadori o Elmas sono i papabili per giocare al posto di Politano a destra. Chi preferireste? Lindstrom, il nuovo arrivato che ha giocato scampoli di partita contro la Lazio al Maradona. Raspadori oppure Elmas? 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 0816363663 per intervenire in diretta. Nel frattempo, questa sera l'Italia di Spalletti gioca a Milano contro l'Ucraina e deve assolutamente vincere per andare avanti e sperare nelle qualificazioni ai prossimi campionati europei. Giuseppe Calderisi, mister, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te, ciao Gianluca, come stai?
Tutto bene, te come va?
Bene, mi fa piacere.
Sei da queste parti, mi sembra, da Padova a Salerno?
Sì, 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 è un momento dove devo stare vicino a me, a mammazzo.
Cioè, è la cosa più bella. È la cosa più bella.
Sì, anche perché nel momento in cui non ho ancora squadra, sto... Il calcio lo posso seguire e vedere dovunque, ma almeno faccio compagnia a mia madre.
Senti, Giuseppe Calderisi, da allenatore, hai visto l'Italia di Spalletti alla prima uscita, il pareggio con la Macedonia del Nord. Per un tempo almeno ti è sembrato di rivedere un po' il Napoli dell'anno scorso, no? Almeno come manovra.
Ma sicuramente il primo tempo ha dato un'impressione veramente ottima, nel senso che la squadra era molto aggressiva, era una squadra che andava in avanti, cercava di togliere tempo, spazio all'avversario, non lo faceva giocare. Poi con qualche ripartenza e qualche errore sotto porta le cose sono un pochettino cambiate, ed è un peccato perché queste sono partite che devi riuscire a sbloccare. Nel momento che l'hai sbloccata, dove tutto sembrava in discesa tra virgolette, la partita si è complicata ed è venuto fuori questo gol incredibile che ci ha fatto venire fuori di nuovo gli incubi. È un momento Gianluca, secondo me, che facciamo fatica a scrollarci di dosso tutta questa negatività, perché tutto sommato la squadra è questa. Poi tra l'altro ha fatto anche bene in mezzo al campo, Immobile aveva segnato, c'erano tutti i presupposti per buttare buone basi, ma credo che non dobbiamo assolutamente innervosirci o spaventarci, perché stasera abbiamo assolutamente la possibilità di vincere.
Quindi sei fiducioso?
Dobbiamo essere tutti fiduciosi, anche tutti vicini a questo momento, alla maglia azzurra, perché credo che Spalletti abbia bisogno proprio della forza, almeno da quello che leggo e da quello che sento. In questo momento c'è bisogno di vicinanza, c'è bisogno di presenza, e io credo che San Siro sarà molto presente stasera, e mi auguro che al di là di chi poi scenderà in campo l'Italia faccia una grande gara.
Raspadori, che ha avuto soltanto qualche minuto contro la Macedonia del Nord, insomma, Spalletti continua a non vederlo tanto, ecco, diciamo che Garcia lo vede un po' di più nel Napoli.
Guarda Garcia, allora Raspadori è un giocatore fantastico, secondo me, che ha grandi potenzialità, però credo che metterlo sull'esterno non è proprio l'ideale, perciò secondo me Raspadori, per quanto così possa aver capito, senza sapere poi com'è il pensiero di Spalletti, secondo me lo vede molto come prima punta o seconda punta, ma giocando in questo modo o forzi la partita a un certo punto dove devi sbloccare, allora vicino a Immobile o l'attaccante principale ci metti dietro la Spadori, ma sugli esterni non credo che lo veda molto in questo periodo, in questo momento.
Senti, c'è la domanda che abbiamo posto all'inizio, perché insomma all'orizzonte c'è Genoa-Napoli, la quarta giornata di campionato, il Napoli viene dalla sconfitta casalinga con la Lazio, che ha lasciato qualche dubbio e qualche perplessità, quindi deve subito ripartire. Non ci sarà Politano, che ha avuto un'elongazione muscolare, problemi muscolari per lui. Secondo te, meglio Lindstrom, meglio Elmas o meglio Raspadori sull'esterno destro in alto?
Ah, guarda, questo... Allora, tenendo presente quello che ho detto di Raspadori, credo che García sceglierà Elmas, non lo so, mi sembra, l'ho visto anche contro di noi, ha fatto una buona gara, sta bene, e poi è un ruolo più adatto a lui, insomma, anche se non è mancino come Politano, però è un giocatore che ha tanta dinamicità, qualità, e poi dà quell'energia sia in fase di possesso che in fase di non possesso, e credo che in questo momento il Napoli ha bisogno di un giocatore più atleticamente e dinamicamente forte.
La formazione di questa sera dovrebbe essere Donnarumma in porta per l'Italia, Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni e Biraghi nei quattro di difesa da destra a sinistra, Barella, Locatelli e Frattesi a centrocampo, Zaniolo e Raspadori esterni alti con Immobile punta centrale, quindi qualche novità, più di qualche novità rispetto all'uscita con la Macedonia del Nord, sia a centrocampo che in attacco. Quindi Raspadori dovrebbe avere una chance dal primo minuto a sinistra in alto questa volta.
Insomma, non è ufficiale, però.
No, non è ufficiale. No, è una possibile formazione, probabile formazione, accreditata dalla Gazzetta dello Sport per quanto ci riguarda in questo momento.
Ecco. Beh, sicuramente allora qualcosa deve cambiare, e deve anche saper gestire 95 minuti, perché le partite non si vincono entrando in campo, ma si vincono con la pazienza a volte, con la convinzione, con la personalità e via dicendo. Certo, abbiamo bisogno di portare più uomini in aria, e forse Raspadori sotto questo aspetto è un giocatore che sa tagliare bene il campo e andare dentro. Tonali è un giocatore secondo me importante per questa nazionale, che ha fatto sempre grandi cose. Insomma, in mezzo al campo io credo problemi non ce ne sono, nel senso che abbiamo giocatori di grande dinamicità, di grande qualità, che però se tieni due esterni molto larghi e lasci Immobile da solo, devono portare la croce e cantare, perché devono anche buttarsi dentro, e perciò diventa molto più faticoso il loro compito. Io al di là della caratteristica del giocatore, io stasera mi aspetto una grande partenza dell'Italia, mi auguro che la partita venga subito sbloccata, e che poi, visto gli errori che abbiamo fatto con la Macedonia, vuol dire poco palleggio, siamo abbassati, non abbiamo mantenuto quel possesso palla che ci permetteva di rifiatare e di far male con i tempi giusti, mi auguro di vedere un'Italia concreta.
In chiusura Osimhen, che viene da una tripletta con la Nigeria contro il Sao Tome, una squadra insomma un 6-0 perentorio. È un Osimhen che ha cominciato con 3 gol in campionato e ha ceduto anche un calcio di rigore a Raspadori contro il Sassuolo, che poi è stato sbagliato, come ricorderete, ma Girone ha segnati 4, uno più del nigeriano, e Lautaro Martinez 5. Saranno questi tre a contendersi la palma del capocannoniere di questo torneo: Giroud, Lautaro Martinez e Osimhen?
Sono i più forti attaccanti che abbiamo, ci manca Immobile in mezzo, perché credo che Immobile negli ultimi anni ha dimostrato che la porta la vede, perciò oltre a questo ci metterei Immobile, e penso saranno loro a giocarsi il capocannoniere, perché hanno dietro squadre importanti e hanno anche capacità importanti. Lautaro poi quest'anno mi sembra che sia partito col piede giusto, nel senso anche mentalmente, leader, grande personalità, grande voglia di fare, grande spirito di sacrificio. Giroud è un giocatore che, insomma, lo conosciamo, è un giocatore che sta bene in aria. Osimhen per me è stratosferico, è uno dei più forti attaccanti al mondo, e se il Napoli farà il suo, lui non mancherà.
Senti, ma ti piace il modo in cui García ha cambiato il gioco del Napoli? Più verticale, difesa più bassa, meno possesso palla?
Ma guarda, dico la verità, io il Napoli non l'ho visto tutte le partite, ho visto qualcosa, insomma, la partita con la Lazio l'avevo visto il primo tempo, aveva fatto secondo me molto bene, Sì, dai, con Spalletti si palleggiava di più, ma questo non è che abbia, mentre con Garcia la palla verticale diventa fondamentale, gli inserimenti negli spazi, attaccare l'area, insomma sono tutte cose che, però il problema principale per il Napoli è saper gestire lo scudetto dello scorso anno, non abbattersi quando le cose vanno male, non perdere di vista il loro obiettivo, che è quello di allenarsi bene, di prepararsi bene, perché il Napoli è forte e non deve farsi prendere, come spesso capita, dal dopo scudetto, dove tutto sembra facile, nel senso che tutti pensano che tutto è dovuto, invece no, te lo devi andare a guadagnare. Perciò qualche piccolo cambiamento, qualche piccola motivazione in più a livello tecnico, a livello tattico, può servire nella testa dei giocatori.
Grazie a Nanu Galderisi per essere stato con noi, in bocca al lupo e a presto, mister.
Un abbraccio a tutti, ciao Gianluca, un abbraccio anche a te.
Grazie a Nanu Galderisi, ci fermiamo, andiamo in pubblicità, tra poco avremo una storica firma dalla Gazzetta dello Sport, le ultimissime da Castel Volturno. Cosa sta facendo il Napoli con i pochi giocatori a disposizione di Garcia e quando torneranno i 15 nazionali uno per uno per dare a Garcia la possibilità di preparare almeno in un giorno e mezzo, la partita con il Genoa con tutta la rosa al completo, e poi andremo anche in Brasile per capire come sta Nathan, il nuovo acquisto che avrebbe dovuto o dovrebbe sostituire il partente Kim. A tra poco. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, con Tony Mola in regia. Dunque, elongazione del muscolo soleo e terapie per Politano, che non ci sarà con il Genoa sabato, ma cercherà di recuperare per la prossima settimana per il match d'apertura della Champions League contro il Braga. Al suo posto Lindstrom, Raspadori o Elmas, tra questi tre ricadrà la scelta di Garcia per sostituire Politano come ala destra nel match con il Genoa. Sentiamo questo messaggio vocale.
Ciao Gianluca.
Ciao.
Sono Salvatore da Napoli.
Ciao Salvatore.
Allora Gianluca, si può dire oggi 12 settembre che il Napoli si è fatto trovare impreparato sul mercato o non si può dire?
No,
della Juventus si spera sempre di trovare i Kimmi Paraschelia, ma lo sa che capita ogni 10-15 anni di trovare quei campioni lì, non ogni anno. Abbiamo un difensore centrale che è venuto a Napoli per diplomarsi, sta studiando notte e giorno l'italiano, e Osimhen su 4 anni che è a Napoli non parla una parola in italiano, quindi che dicessero la verità, non balle.
Allora, tutto questo dipende dai calciatori, dipende anche, credo, un po' dal club che dovrebbe mettere a disposizione il calciatore, probabilmente lo ha fatto, però insomma dovrebbe essere più intensivo il corso di italiano. Osimhen è paradossale che sia al terzo anno e non sappia ancora una parola d'italiano, davvero insomma paradossale e anomalo. Mimmo Malfitano, storica firma della Gazzetta dello Sport, è con noi. Mimmo, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, ben trovato.
Gli amici tifosi, qualche amico tifosi è ancora rammaricato per il mercato del Napoli, perché Nathan non si è ancora visto e quindi Kim in pratica non è stato sostituito. I centrali sono al momento Rahmani e Juan Jesus, i titolari.
Sì, ovviamente sono questi giocatori e tra l'altro non credo che in questo momento si possa fare altro, quindi io direi capisco la preoccupazione del nostro radioascoltatore sul mercato del Napoli, però direi che in questo momento non mi sento di aprire già a processi contro questo reparto oppure contro questo atteggiamento della società o addirittura contro Garcia. Io voglio ricordarvi, ma così giusto per, se il Napoli dovesse vincere sabato a Genova, insomma avrebbe un punto in più rispetto a quelli che aveva l'anno scorso con Spalletti. Certo. E non mi pare che ci fu tanto disastro l'anno scorso quando il Napoli pareggiò a Firenze la domenica successiva col Lecce al Maradona. Perciò dico, secondo me ci si fascia troppo in fretta la testa prima di rompersela. Io capisco le perplessità sulla coppia centrale difensiva, capisco anche le perplessità su Nathan. Osimhen conosce il linguaggio del gol, quindi probabilmente per lui non è necessario imparare l'italiano in fretta. però a prescindere da ogni cosa io credo che anche questo Nathan dovrà avere le proprie possibilità per dimostrare, quando lo vedremo all'opera e capiremo effettivamente che cosa è questo giocatore, allora sicuramente potremmo essere anche, come dire, più chiari nei giudizi. Ma dire adesso che Nathan è un flop, oppure dire che è un campione, oppure dire che sbaglia Garcia non farlo giocare, mi sembra tutta un'esagerazione.
Vemo Lindstrom, Elmas o Raspadori secondo te al posto di Politano contro il Genoa?
Ma io farei giocare Lindstrom senza alcun dubbio, perché è stato fatto un investimento, questo ragazzo diciamo offre il meglio di sé nella posizione di mezzala avanzata, direi di trequartista, però è anche un ragazzo che se la sbriga molto bene, gli ho visto fare diverse cose dal punto di vista tecnico pregevoli giocando anche largo, quindi io approfitterei e lascerei giocare questo ragazzo, perché di Raspadori sappiamo tutto quasi, però non sappiamo ancora il ruolo. Questa è una cosa stranissima, insomma il Napoli fa un investimento l'anno scorso di 35 milioni, però abbiamo questo diciamo handicap, ma lo dico in maniera scherzosa ovviamente, per questo ragazzo, perché non si capisce dove potrà giocare, e quindi anche quest'anno secondo me si riproporrà lo stesso interrogativo dello scorso anno. Quindi Elmas, da quello che si è capito almeno in questa fase iniziale, è un giocatore che Garcia guarda ma non con il dovuto interesse, perciò a questo punto tanto vale la pena far giocare Lindstrom, accelerare anche il suo processo di inserimento in questa squadra, visto e considerato che stiamo parlando di un ragazzo che ha talento e probabilmente anche un futuro certo.
Ciao Gianluca, sono Enzo, tu come lo vedi Zaniolo in generale come calciatore? Un ottimo calciatore, molta tecnica, anche efficace in certi casi, ma piuttosto discontinuo. A me i giocatori discontinui non piacciono, un po' come Lozano, per intenderci, a proposito di discontinuità. Il problema, scrive quest'altro amico, sono le soste di campionato. Mi dispiace dirlo, ma dovrebbero sospendere anche le trasmissioni sportive, che non avendo nulla di cui parlare sulla prossima partita, fanno notizia con rinnovi e altre sciocchezze. Ti voglio bene Gianluca, chiude il nostro amico. Ho capito, ma noi non possiamo interrompere le trasmissioni sportive. Oltretutto le notizie ci sono, perché ci sono i calciatori del Napoli impegnati con le nazionali, la tripletta di Osimhen, il problema muscolare di Politano, la preparazione del match, gli allenamenti del Napoli anche se con pochi giocatori, di Garcia a Castelvolturno, Spalletti sulla panchina della nazionale, i rinnovi di contratto anche, che sono notizie, e noi non possiamo eludere queste notizie, Mimmo.
Ma stiamo scherzando, ma non... lasciamo stare, vedi, il problema è che ovviamente certe cose dette dai non addetti ai lavori, ovvero i tifosi, i radioascoltatori, insomma hanno un senso, però poi quando queste cose io le leggo e sono state scritte da qualche addetto ai lavori, allora obiettivamente inizio a pormi delle domande, cioè stiamo scherzando, stiamo capendo che tipo di lavoro facciamo? E laddove noi abbiamo indiscrezioni, abbiamo anche notizie, non lo so, ma non possiamo nasconderle, perché andiamo, come dire, a disturbare il lavoro di questo o quel club, obiettivamente. Ecco perché si crea poi tanta confusione. Comunque, ora, a prescindere da ogni cosa, io credo che insistere sulla questione rinnovi, sulla questione contratti, sia anche un dovere della critica, che anche se c'è una parte di tifosi che se ne frega dei contratti e dei rinnovi, ma ce n'è un'altra parte interessata ed è giusto informarsi.
Senti Mimmo, in chiusura, tu ricorderai che lo scudetto vinto dal Napoli l'anno scorso è figlio anche, metaforicamente parlando, della sfera di cristallo di De Laurentiis, che prima dell'inizio della stagione con Spalletti in sala stampa a Castelvolturno disse: noi insomma, quest'anno vinceremo lo scudetto. E il Napoli lo ha vinto. Poi a Di Maro, in pubblico, dichiarò che il 12 agosto avrebbe detto dove poteva arrivare il suo Napoli e non ha però più detto nulla. Cioè, il 12 agosto non si è pronunciato. Perché, secondo te?
È perché probabilmente aveva in mente qualche operazione di mercato che poi non è andata a buon fine e quindi a quel punto ha dovuto frenare, diciamola tutta. Beh, insomma, obiettivamente l'operazione Gabri Vega sarebbe stata veramente una chicca per il Napoli. Comunque stiamo parlando, secondo me, di uno veramente dei pochi talenti che il calcio europeo l'anno scorso ha avuto modo di presentare, ovviamente dopo i vari casi Pedro, e adesso è venuto fuori questo Gabri Vega, quindi è un peccato per
tu
l'Europa.
Dici che con Gabri Vega De Laurentiis sarebbe uscito in pubblico, no, a dire vinceremo la Champions?
Non lo so, lui non ha parlato, però mi ricordo che precedentemente a questa dichiarazione aveva detto che il Napoli avrebbe puntato alla Champions,
certo.
Quindi voglio dire, qualcosa lui l'ha detto, un qualcosa che probabilmente aveva pure contrariato Spalletti, se ricordi bene.
Come
quindi
no?
Ecco, Garcia ovviamente nella conferenza di presentazione ha detto è giusto che la società voglia perseguire degli obiettivi e se la Champions è uno di questi andiamo avanti e vediamo dove arriviamo.
Garcia si è salvato perché in pubblico disse, quando gli hanno chiesto degli obiettivi, disse accanto a De Laurentiis: i miei obiettivi sono gli stessi del presidente.
Esattamente.
Disse. Il presidente non li ha elencati il 12 di agosto e quindi praticamente siamo tutti quanti, diciamo così.
Però se vogliamo essere onesti innanzitutto con noi stessi e poi verso chi ci ascolta, io credo che il Napoli abbia il dovere morale di difendere lo scudetto, e su questo credo che non ci siano dubbi, e poi soprattutto dovrà avere l'ambizione di andare ancora più avanti in Champions.
Certo.
Se quest'anno è arrivata ai quarti, perlomeno deve ambire a giocare una finale quest'anno. Poi non succede, però credo che il Napoli oggi sia nella condizione di poter ambire a qualcosa di prestigioso che vada oltre il titolo italiano.
Mimmo, grazie per essere stato con noi, buon pomeriggio e a presto. Mimmo Malfitano, storica firma della Gazzetta dello Sport. Ciao Mimmo.
Ciao Gianluca, grazie, buon lavoro e un saluto ai radioascoltatori.
Un saluto a te, ci scrive lo Juventino di turno: pensate prima a passare il girone. Vabbè, il girone non è molto difficile, c'è il Real Madrid, ma poi ci sono il Braga e l'Union Berlino, insomma, che sono assolutamente alla portata del Napoli. Ci fermiamo, tra poco andremo a parlare di Brasile e di Nathan, oltre alle ultimissime da Castel Volturno, con i calciatori che ha a disposizione Garcia e il rendiconto di quando torneranno tutti i nazionali casa a disposizione di Garcia. Tra poco. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni per Forza Napoli Sempre, con Tony Molà in regia. Peppe da Torre Annunziata scrive: ciao Gianluca, Forza Napoli Sempre, vorrei avere la possibilità di Mimmo Malfitano, ma per me questo mercato è un'occasione persa, potevamo fare il salto di qualità, invece niente. È ancora presto per dirlo, però, caro Peppe da Torre Annunziata. Un messaggio vocale WhatsApp e poi andiamo dai prossimi ospiti.
Ho ascoltato con attenzione. Certo, bisognerebbe difendere lo scudetto, andare avanti in Champions, ma tutto questo mal si concilia con tutto, cioè con tutto quello che è accaduto, con un cambio di allenatore che è stata una terza quarta scelta, perché non c'era la fila degli allenatori che vogliono venire alla corte di Laurentiis, che col quale obiettivamente è difficile averci a che fare, e soprattutto mal si concilia con questa campagna acquisti che è un punto interrogativo.
Punto interrogativo, in questo punto interrogativo probabilmente c'è anche il difensore centrale brasiliano Nathan, che ancora non ha giocato e che avrebbe dovuto o dovrebbe sostituire il partente Kim. Ne parliamo con Sabatino Durante, dirigente di calcio, grande esperto di calcio sudamericano e soprattutto brasiliano. Sabatino, buonasera, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Dall'altro lato c'è Pasquale Tina, il nostro inviato a Castelvolturno. Pasquale, buon pomeriggio.
Allora, buon pomeriggio a te.
Allora, ne abbiamo già parlato, Sabatino, però questa sosta per le nazionali forse sarà utile o sarà stata utile a Garcia per cercare di far crescere Nathan dal punto di vista dei meccanismi del calcio italiano.
Sì, io credo di sì. Cioè, Nathan è un ragazzo che ha qualità. Chiaramente serviva un paio di mesi e credo che ormai ci siamo con il tempo per poter capire, insomma, che si gioca in maniera diversa in Italia, capito? Cioè una mentalità diversa, quindi credo che possa essere a disposizione. Però io vedo, leggo, sento, perché insomma accompagno un po', vedo le partite eccetera, una pressione particolare, no, intorno alla squadra, Garcia, quinta, sesta, settima scelta. Cioè il Napoli, allora, che Garcia non era la prima scelta della testa di De Laurentiis lo sappiamo tutti, ma non è che sia un allenatore che viene dopo il primo, il secondo e il terzo, è un signor allenatore e lo dimostra quello che è il suo curriculum. Cioè non è che il curriculum di Garcia sia inferiore a quello di Spalletti, che siccome ha vinto lo scudetto a Napoli è diventato il guru del calcio mondiale. Non è così, cioè andate a vedere il curriculum e sono molto simili i due curriculum. Quindi cioè, secondo me è un'analisi sbagliata a priori fare il mercato del Napoli. Napoli è stato bravo prima di tutto a tenere i migliori, non ha potuto tenere Kim, ma che adesso Kim sia diventato il Beckenbauer mi sembra è un ottimo giocatore, che l'anno scorso in una squadra il calcio è un gioco di squadra.
Senti, ma Sabatino, scusami,
allora posso dire una cosa anch'io?
Sì, come no?
Io vorrei dire innanzitutto saluto Sabatino. C'è anche forse un po' di apprensione eccessiva, perché
certo,
il Napoli con la Lazio non ha perso per Juan Jesus, diciamolo tranquillamente, forte e chiaro, il Napoli non ha perso per Juan Jesus.
Il Napoli ha perso,
io sono convinto che giocherà
sabato perché non ha fatto gol,
esatto,
questo è il discorso.
Quindi dicevo, non ha perso per quello. Poi è evidente, credo che lo sappia anche il Napoli, che Juan Jesus non possa giocare sempre, non abbia, diciamo, la possibilità di fare tutte le partite di fila che ha fatto Kim l'anno scorso, e in questo discorso ci sarà l'inserimento di Nathan, che è un giocatore.
Fermatevi un attimo. Allora, sì. Nathan, 22 anni, viene dal Bragantino ed è cresciuto nel Flamengo. È in orbita nazionale, è stato in nazionale under 20, quindi è un giocatore sicuramente di grande valore e può crescere. Ora, Sabatino Durante, tu conosci la realtà brasiliana. Questo giocatore aveva già cominciato con il Bragantino il campionato brasiliano da un po', quindi non era neanche fermo. Perché sta trovando difficoltà? Perché Garcia ha detto per il momento lasciamolo perdere, lasciamolo stare?
Ma perché Juan Jesus gli dà garanzie? Cioè, mi dite, nelle tre partite che ha fatto Juan Jesus, dov'è l'errore che ha fatto Juan Jesus?
Nelle chiusure non è Kim.
Ma neanche Nathan lo è, credo.
Certo, neanche Nathan.
Vabbè. Che vuol dire non è Kim? Cioè, io sa che cosa non capisco? No, capisco perché chi vede sua donna è la donna più bella del mondo, ma allargate. Cioè, Kim è un buon giocatore, punto, non è né più né meno di un buon giocatore. Il problema è un altro, si gioca di squadra, cioè i limiti che aveva Kim sono stati cancellati da un sistema di gioco in cui c'è poco spazio tra un reparto e l'altro. Che è successo con il primo tempo del Napoli contro la Lazio? È stato un primo tempo veramente di altissimo livello, di altissimo ritmo, tenevano la palla eccetera. Che è successo? Non facendo gol, perché tu hai tirato 15 volte in porta e hai fatto un gol. Loro hanno tirato due volte, hanno fatto due gol e due gol. Che significa? Che la squadra si è alzata in maniera incredibile, cioè i due centrocampisti, Lobotka e Anguissa, hanno portato palla, hanno perso palla e nel contrattacco ti hanno fregato. Cioè, quello che Garcia ha detto dopo la partita, probabilmente doveva entrare in campo e da quattro ciffoni a chi si alzava un po' troppo, cioè la squadra ha perso le distanze. E tu in contropiede, è chiaro, ci fai spazio, la squadra che gioca in contropiede trova molto più facilità, ma non hai perso perché ha fatto un errore Juan Jesus, prova, se vada, andate a riguardare il primo gol, no, quello di tacco, chi non ha chiuso non è stato Juan Jesus, semmai
Olivera.
No, neanche Olivera.
Olivera su chi ha crossato.
Ma sì. Tutti e due, sì. Olivera probabilmente bisognava stare un po' più stretto sul
Felipe Anderson.
Ma chi non ha chiuso e ha lasciato Luis Alberto è l'altro difensore centrale. Se vogliamo cercare una colpa, ma in quel caso lì la colpa è che se ti riparte in contropiede tutto il sistema organizzativo salta.
Sabatino, quanto ci mette un brasiliano di 22 anni a capire il calcio italiano e a entrare in...
Credo che già abbia capito, ma il problema non è... Cioè, sembra che adesso arriva la soluzione dal cielo che è Natale, ma non è né Natale né... Il Napoli non deve pensare a Natale, questo. Il Napoli deve pensare che quando tira 15 volte in porta e la deve mettere 2-3 volte dentro. Quindi se dovete arrabbiarvi, io dico, bisogna essere tranquilli e aspettare la squadra nelle partite importanti, eccetera, eccetera. Ma se vi dovete arrabbiare, ve la dovete prendere con chi la palla non l'ha messa dentro.
Ah,
perché se tiri 15 volte in porta e fai un gol, qualche problema c'è. Problema di.
Quindi con Kvaratskhelia e Osimhen, fondamentalmente.
Kvaratskhelia ha fatto quello che poteva fare.
Quindi con Osimhen ce la dobbiamo prendere.
Con chi non ha fatto gol, perché non è che deve fare per forza Osimhen non uccide. Andate a vedere, avete tirato 15 volte in porta, avete fatto un gol fino al 2-1, poi dopo non ho contato più il resto. Però loro hanno fatto due tiri in porta, hanno fatto due gol.
No, poi non ce ne sono stati più di tiri, fondamentalmente.
Questo è il problema. Allora, se tu cerchi a tutto con tutta l'ansietà possibile, perché si tratta di ansietà, di cercare di sovvertire la partita perché sei in casa, perché di fronte al tuo pubblico vuoi vincere, eccetera, in maniera scriteriata sono andate avanti. E quando tu offri a una squadra come la Lazio, che ha 4-5 giocatori di altissimo livello, tanto spazio, guarda che nello spazio anch'io nella mia età faccio ancora gol,
Va bene, Sabatino, grazie per essere stato con noi, insomma ci hai aperto il cuore.
State tranquilli a Napoli, avete un'ottima squadra, farà sicuramente un ottimo campionato, andrà avanti in Champions. Non andate a cercare il pelo nell'uovo, soprattutto non è che il Napoli deve vincere tutti gli anni lo scudetto, tutti gli anni deve vincere la Champions League. Il Napoli deve far bene, giocare a calcio ad alti livelli come l'ha fatto l'anno scorso, poi alla fine si terranno le somme, insomma. Però state tranquilli perché la squadra è una squadra di alto livello e il problema non è Tizio, Caio e Sempronio, i problemi di una squadra di calcio sono sempre problemi collettivi e si risolvono collettivamente, non è questo giocatore che è scarso, l'altro giocatore che è scarso. Chiaro, ci sono dei problemi, no? Per esempio l'utilizzo di Raspadori, no, per capire, non può fare l'esterno Raspadori, cioè è stato comprato per fare un determinato ruolo, può fare quel redatto.
Giocherà da esterno anche stasera, forse in nazionale, ecco, vedremo poi.
Ma è una cazzata. È una cazzata.
No, ma non usi le stesse parole però di De Laurentiis, altrimenti poi fa copiarella.
No, io non copio De Laurentiis perché non so neanche che ha usato così, io dico quello che penso. Cioè lui è un centravanti di manovra, può fare la seconda punta, fargli fare l'esterno significa farlo giocare in un ruolo dove sicuramente non può essere se stesso. Quindi il Napoli lo ha comprato, forse ha pagato troppo rispetto a quello che lui può fare, cioè lui può fare la panchina a Napoli perché così com'è, o toccherebbe cambiare tutto il sistema di gioco, o gioca da centravanti e quindi in quel ruolo c'è Osimhen e quindi fa la panchina Osimhen, oppure si cambia, non si gioca più col 4-3-3 o 4-2-3-1, ma si gioca col 4-4-2 e gioca Raspadori, altrimenti Raspadori è un panchinaro punto e basta, pagato troppo per quella funzione, ma occorre chiarire, altrimenti se continua a tirare dentro, tira fuori Kvaratskhelia, e Kvaratskhelia secondo me è l'unico giocatore del Napoli insieme a Osimhen che gli dai la maglia, metti quei due e poi gli altri nomi li scegli, ma quei due non possono non giocare fino a che ce la fanno fisicamente.
Grazie a Sabatino Durante per essere stato con noi, grazie Sabatino,
ciao,
buon lavoro,
ciao,
e a presto, ci aspettiamo un articolo sul Fatto Quotidiano di Ziliani anche per difendere la cazzata espressa come termine, diciamo, da Sabatino Durante. Pasquale Tina, prima di salutarci, ritorno degli azzurri agli ordini di Garcia nei prossimi giorni, e come sta Politano e chi giocherà al suo posto presumibilmente?
Guarda Gianluca, Politano questa elongazione al sole della gamba destra, secondo me salta sabato, la partita di sabato a Marassi col Genoa, prova a recuperare per il debutto in Champions con il Braga di mercoledì prossimo. Ieri è già rientrato Lindstrom, che credo insomma possa essere lui il sostituto di Politano per la trasferta di sabato a Marassi, anche se teoricamente hai Raspadori che è stato provato in questa posizione in ritiro, però poi hai preso Lindstrom al posto di Lozano, quindi secondo me dovrebbe giocare lui, però vediamo. Teoricamente avresti anche Elmas, può fare l'esterno alto. Oggi l'allenamento è il pomeriggio a Castelvolturno, dovrebbe rientrare Lobotka che ha finito ieri sera, credo anche Zielinski. Vediamo se Osimhen ce la fa oggi pomeriggio o domani quando l'allenamento è di mattina. Considera che quasi tutti i calciatori del Napoli terminano insomma oggi i loro impegni e quindi tra mercoledì e giovedì ci saranno tutti, forse quello che arriverà più tardi credo sia Oliveira per una questione.
Quindi
insomma,
male che vada, due allenamenti con la rosa al completo
sì.
Dovrebbe averlo la Garcia. Due allenamenti prima di Genoa.
Vabbè, ma lo conosciamo, insomma, ormai il post sosta è sempre così, insomma, devi gestire il rientro dei nazionali ridosso la partita. Il Napoli c'ha anche, come dire, un giorno in meno perché gioca sabato e non domenica, perché poi c'hai la Champions, quindi il calendario non è che consenta, diciamo, troppe scelte. Ne abbiamo parlato anche tantissime volte, insomma, di questi calendari.
Perfetto, grazie a Pasquale Tina, buon pomeriggio e buon lavoro a Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno. Voliamo in pubblicità tra poco con Forza Napoli Sempre. Di Cava dei Tirreni che dice non è vero, cazzate si può dire, siete voi che ci ricamate, Salvatore di Cava dei Tirreni, cazzate si può dire, sì, è contemplato da Treccani, dall'Accademia della Crusca, per carità, ma noi infatti non parliamo del termine, parliamo dello stile. Se lei ha lo stile, caro Salvatore di Cava dei Tirreni, che prevede, diciamo così, l'utilizzo frequente del termine cazzate, buon per lei. Noi la pensiamo diversamente, ecco così, ognuno poi la pensa diversamente sulle cose, per carità, non è detto che debbano pensarla tutti allo stesso modo. Sentiamo un paio di messaggi vocali WhatsApp e poi andiamo dal prossimo ospite.
Buongiorno, Radio Nazionale Alberto, farebbe giocare Elmas.
Alberto non si sente bene, però abbiamo compreso cosa dice. Sentiamo ancora.
Buongiorno ragazzi, posso dire oggi 12 settembre da questi qua che stanno parlando parlano perché hanno aria nel corpo e devono avere solo la pazienza perché dicevano la stessa cosa anche di Carascher e di Kim.
A proposito dei calciatori che sono arrivati, sentiamo quest'altro, cosa ha da dirci?
Buongiorno.
Buongiorno.
Ma si può lanciare un messaggio a tutti questi catastrofisti della difesa? Siamo impreparati, il Napoli doveva comprare un difensore. Io voglio ricordare che il Napoli comprò Manolas spendendo un sacco di soldi.
La trentina, se
e noi tutti dicevamo, ah, Koulibaly Manolas, quest'anno non si prende nemmeno un gol. E infatti andò tutto il contrario. Quindi bisogna vedere prima di parlare. Vediamo tra 10 giornate con Nathan in campo, con un po' di fiducia a sto ragazzo, che succede. Ma non se ne può più, Kim, ma sempre le stesse cose si dicono.
Ciro Troise, inviato del Corriere del Mezzogiorno, Corriere della Sera, è con noi. Buon pomeriggio, Ciro.
Buon pomeriggio a voi.
Il problema del Napoli è la difesa in questo momento.
Vabbè, il Napoli ha fatto 3 partite finora. Un brutto primo tempo a Frosinone, anzi, forse un brutto 25 minuti iniziali. Poi più o meno l'ha condotta abbastanza serenamente. Una buona gara col Sassuolo in cui sarà stato favorito dall'espulsione di Massimo Pez, cioè l'espulsione di Massimo Pez ha fatto in modo di togliere dei problemi alla l'espulsione per carità sacrosanta e legittima e poi ha fatto un buon primo tempo con la Lazio e una pessima mezz'ora. Quella pessima mezz'ora ha palesato dei problemi in fase difensiva, in fase di non possesso, non nella difesa di possesso, ma nell'intera fase di non possesso. Se dovesse ripetersi quella mezz'ora sono problemi tempi. Il compito del Napoli di Garcia su tutti è fare in modo che quella mezz'ora non si ripeta mai più.
Lindstrom, Elmas o Raspadori secondo te al posto di Politano, quale sarebbe la scelta più indicata col Genoa?
Io credo che farà giocare Lindstrom, ma se fossi io così su due piedi, parlando come se fossi un albario, metterei Elmas. perché ti dà dinamismo, ti dà qualità, è in forma, ha, gioca- ha interpretato già quel ruolo, ti potrebbe secondo me dare una grande mano.
Allora, questo amico scrive: Juan Jesus non è Kim, è vero, ma Rachmani allora si marca così sul secondo gol? Parla della Lazio. La difesa con Kim l'anno scorso, dopo quattro giornate, aveva avuto tre reti e apriti cielo. Buongiorno, noi tifosi ci aspettavamo acquisti da Champions, mentre De Laurentiis, come al solito, ci ha deluso. Perché, Ciro, secondo te il 12 agosto De Laurentiis, come promesso, non ha tirato fuori, non ha più tirato fuori la sua sfera di cristallo, come aveva fatto l'anno prima, per quanto riguarda lo scudetto?
Negativo?
No, che ne pensi?
Io ti dico una cattiveria, che per me non ha la sicurezza che aveva l'anno scorso. Paradossalmente lui l'anno scorso sentiva l'odore del sangue, sentiva che Kvaratskhelia era, che aveva già preso, era un grande talento, sentiva e stava facendo una cosa che in pochissimi avevano capito ma era necessaria. Io ho fatto sempre lo stesso paragone, sai, quando a casa le nostre mamme, soprattutto, no, vecchio stampa, aprono tutte le finestre possibili per i cambi dell'aria, no? Con lo spogliatoio il Napoli l'anno scorso ha fatto così. Quest'anno secondo me ha un po' più di preoccupazione, anche perché parte dal, l'anno scorso partiva da sottoterra, perché era, io ricordo sempre che lui si è chiuso a luglio e l'abbiamo rivisto il 6 agosto, l'ultimo amichevole per Napoli e Spagnol a Castel di Sandro. Per un mese e mezzo non l'abbiamo visto, pur frequentando questi posti di ritiro del Napoli. Quest'anno invece è all'ultimo piano, il piano più alto della felicità, quindi poi confermarsi è difficilissimo, cadere ti fai molto più male, quindi oggi è un po' più preoccupato nel fare delle previsioni, a mio avviso.
Senti, una curiosità, Ciro, tu che sei sempre molto attento agli aspetti tattici, che cosa ti piace delle novità apportate da Garcia al Napoli rispetto al passato? Cioè la difesa più bassa, le verticalizzazioni anche per vie centrali, il minor possesso palla, c'è qualcosa che ti incuriosisce, che secondo te sviluppandola può dare dei frutti importanti?
A me sono piaciute alcune cose viste contro il Sassuolo, bene. Per esempio, cioè io condivido l'idea che il Napoli debba, e secondo me lo doveva fare anche se fosse rimasto Spalletti, debba trovare delle soluzioni alternative per liberarsi dall'idea di passare solo per Lobotka. Il problema è non naturale Lobotka, che finora, che non è un problema di palloni toccati, ma di posizione in cui lo fa, perché si abbassa molto per prendere il pallone. Ciò crea anche uno squilibrio nella fase di conquista del pallone, perché Lobotka ha un passo da 10 metri, non da 40 metri. Però l'idea di fare la costruzione è provare, per esempio, costruire quei cambi di gioco, abbiamo visto molto spesso con Sassuolo, la X, no? Cioè tutta la sinistra a destra, quella per me è una buona soluzione. Mi è piaciuto il modo in cui ha interpretato la Spadori il ruolo di esterno sinistro, venendo spesso dentro al campo, tanto è vero che molto spesso si giudica solo dagli episodi, ma pensate se Carpatori, quei due legni, rigore e primo minuto, fa gol tutti e due, parliamo di tutt'altro, no? Su Carpatori, e invece quell'azione proprio del primo minuto ti fa capire che lui può essere un'idea importante nel non dare punti di riferimento. Queste cose qui mi sono piaciute. In base di possesso Napoli ha sviluppato delle buone novità, ripeto, per me purtroppo hanno funzionato bene solo con Sassuolo delle tre partite, mentre in fase di non possesso mi lascia, ci sono tante cose da registrare.
È già pronto Dario Sarnataro, però ci sono un po' di messaggi. Nessuno ha detto che Nathan era cercato dalla Roma l'anno scorso. Messaggio vocale WhatsApp, eccolo qui, sentiamo.
Luca da Fuorigrotta, per me con Garciaccio Nathan, per fare qua Nathan, secondo me è così.
Ah, bene, ci vuole un po' di tempo secondo il nostro amico. Sentiamone un altro, eccolo qui.
Finalmente un'analisi lucida, puntuale, obiettiva, senza faziosità da parte del signor Durante. Complimenti.
Ah, ce l'ha con Sabatino Durante, che forse per qualcuno a volte è fazioso, che è arrivato prima di Ciro Troisi.
Allora, nella partita con la Lazio, buongiorno a tutti,
buongiorno.
È stato il primo tempo il Napoli di Spalletti, il secondo tempo il Napoli di Benitez, senza le chiusure preventive. Tutti avanti per pareggiare.
Napoli di Benitez. Va bene, caro Ciro, buon lavoro, buona giornata. Devo salutare anche Gilda, che vorrebbe Elmas titolare all'inizio del match al posto di Politano con il Genoa, ma avremo modo di parlarne nei prossimi giorni. Nel frattempo aspettiamo Italia-Ucraina questa sera e vedremo se Raspadori giocherà da esterno alto. Grazie a Ciro Troisi, inviato del Corriere del Mezzogiorno, Corriere della Sera. Grazie per essere stato con noi. Siamo in chiusura, tra poco arriva Dario Sarnataro con Marte Sport Live. Grazie a Tony Mola in regia, a voi per la cortese attenzione. Ricordate che su Radio Marte anche il calcio è di un altro pianeta. Da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio.